un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde, gli sms al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Obama, primo giorno di lavoro alla Casa Bianca, subito la crisi di Gaza, telefonata ad Abu Mazen, Olmert, Mubarak e al re Giordano, stop di 4 mesi per i processi di Guantanamo. Tutti revocati i membri della commissione di vigilanza RAI, compreso il presidente Villari. In una lettera la decisione di Fini e Schifani per consentire un rinnovo integrale. Spacciatori tra i bambini nel napoletano sotto l'occhio delle telecamere, 1.000 clienti e 50.000 euro il giro d'affari ogni giorno, raffica di arresti e denunce, molti minorenni. Multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, un uomo sorpreso dai carabinieri con un tasso alcolico 5 volte superiore al consentito. Non era alla guida di un'auto, ma in sella a una bicicletta che è stata sequestrata. Verdone, Castellitto e Scamarcio sono i protagonisti del film Italians di Giovanni Veronesi, commedia sui vizi dei nostri connazionali all'estero.
Quale occasione migliore se non quella che si presenta adesso per sciogliere un ente inutile come la commissione di vigilanza della RAI? E state sicuri che la politica non raccoglierà questo consiglio e invece andrà avanti, perché le dimissioni di Villa e di tutti i componenti della commissione di vigilanza RAI serve naturalmente per i nuovi assetti di potere. Tra le altre notizie curiose appena arrivate, Carla Bruni, che sarà ospite domenica prossima di Fabio Fazio per presentare il suo nuovo disco. Pensate un po', andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Sballo facile, droghe fai da te, sono pericolosissime ma non rientrano nella lista degli stupefacenti e si comprano su internet. Allarme per la diffusione tra i giovani, la testimonianza di Andrea. Io ho provato a 14 anni, avevo le allucinazioni. Un braccio di ferro tra accuse e atti legali, in mezzo il destino di una bambina di 8 anni. Sofia è da 10 giorni in un istituto, allontanata da entrambi i genitori. La mamma la rivuole a casa, il padre accusa per colpa sua, mia figlia mi odia. In preghiera nella cattedrale di Washington, poi al lavoro. È iniziato così il primo giorno da presidente di Barack Obama e dopo poche ore da First Lady, la moglie Michelle già concede un'intervista TV. Nella rissa spunta il coltello. Sempre più frequenti i casi di rame sequestrate a giovanissimi. A Roma, nell'ultimo weekend, feriti 2 ragazzi. Procurarsi un'arma è facilissimo, dal tabaccaio in edicola. Per tutto il resto c'è internet. Treviso, orrore in uno scantinato. Per 15 giorni un disabile è stato torturato e seviziato da una banda di 4 giostrai ad inchiodare gli aguzzini, i video girati da loro stessi. Vi facciamo sentire la canzone Tormentone.
Bene, 18:40, 800 24 00 24. Avete sentito tra i titoli del TG2 il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che dice i processi di Guantanamo siano sospesi per 120 giorni, 2 mesi, alcuni dicono 4 mesi, a me sembra che siano 120 giorni. In ogni caso, 4 dei 5 presunti terroristi di Al-Qaeda accusati di essere stati tra gli organizzatori dell'attacco all'America dell'11 settembre si sono opposti alla sospensione del loro processo, ma non è che si sono opposti per velocizzare le procedure, ma perché vogliono essere condannati a morte. Questo rischiano. I presunti terroristi, che rischiano la pena di morte, hanno più volte affermato in questi mesi di essere responsabili per l'11 settembre e di volere l'esecuzione come forma di jihad contro l'America. Andiamo a sentire che cosa? Un'altra pagina vergognosa dell'università italiana, diciamo la verità. Io non capisco neppure perché il presidente della Camera Fini vada all'Università La Sapienza quando tutto è scontato, e naturalmente stiamo parlando delle contestazioni che un drappello di studenti dell'estrema sinistra gli ha riservato con i soliti epiteti fascista, eccetera, eccetera. Sentite.
Fascista! Fascista!
Bene, ma fermo! Oh, fermo! Fermi, fermi! Fermo, fermo, fermo! Non c'è problema! Ehi!
Vabbè, bene, lasciamo perdere queste cose e sentiamo, preso da Ballarò di ieri sera, quello che un uomo di sinistra, anzi si può dire di estrema sinistra, lui non, a lui non piacerebbero queste classificazioni, come Giorgio Cremaschi della FIOM. Cosa pensa Giorgio Cremaschi della social card contestatissima di Tremonti, del governo? Sentite.
La social card, ma la social card è niente. La social card è niente. Tra l'altro, mi permetta, questo è un governo liberale, no? Anch'io penso che ha ragione chi è stato detto. Un governo liberale, se vuole dare 40 euro ai pensionati più poveri, gli aumenta la pensione di 40 euro. Non costringe i pensionati a questa cosa anche poco dignitosa. E noi l'abbiamo visto anche nei nostri centri fiscali, di dover andare lì, fare domande, dire ufficialmente che sei un povero, dover fare la domanda e poi non te la danno neanche, perché metà non l'ha neanche presa perché non ha neanche i requisiti. Questo è un modo burocratico di affrontare la povertà. Io credo che sia inaccettabile, è umiliante per le persone. Si voleva dare dei soldi ai pensionati, si dava 40 euro a tutti.
È venuta fuori di nuovo la questione dell'umiliazione. Giustamente gli ascoltatori mi sottolineano che 4 mesi sono 120 giorni, ma ho avuto un momento di amnesia totale sui numeri. 800 24 00 24, dunque sospensione dei processi per 4 mesi, però alcuni terroristi vogliono essere, diciamo, giustiziati, per semplificare, e dicono no, noi siamo responsabili, abbiamo fatto l'11 settembre, vogliamo morire perché siamo in guerra santa contro gli Stati Uniti. L'invasione di Obama nei media ieri ha raggiunto, e anche oggi diciamo, vertici altissimi, punte altissime, e andiamo a sentire. Allora, addirittura Giorgio Armani è stato scomodato perché una parola su Obama ieri non è stata negata a nessuno. Giorgio Armani dire, beh, insomma, non mi sembra uno che se la tira.
Io vedo Obama come una persona di tutti noi, insomma, che vive la vita diversa, che porta i suoi bambini a scuola, che non, in una parola, non se la tira.
Non se la tira, ride pure, insomma, è stato chiesto un parere anche a Giorgio Armani. E andiamo a sentire uno degli innumerevoli servizi, invece, tanto per farvi capire cosa abbiamo dovuto subire in queste ore, in questi giorni, sullo stile, sui vestiti di Michelle Obama.
Questo sì, questo no, questo ni. Inevitabile il paragone con l'icona più inarrivabile, quella Jackie vestita Chanel anche nella tragedia. Occhi puntati sul look della neo First Lady d'America che lancia un suo primo messaggio. Nessuno a parte lei sceglierà il suo look. Perfetta nell'asimmetrico abito da ballo, a vita alta che evidenzia le spalle un po' strette rispetto ai fianchi un po' larghi, aiutata dall'altezza e dalla splendida vitalità che irradia dal viso e dal corpo, si è lasciata spegnere dal completo giallo limone di Isabel Toledo, scelto per il giuramento, ma dato non irrilevante, di una stilista cubana-americana.
Ma la scelta del giallo come colore io la trovo anche in tendenza, perché non è che sia disattenta, è una attenta a volutamente.
Ebbene sì, il giallo, il colore. Intanto l'Italia sta per dare 5 miliardi di dollari alla Libia, in gran parte saranno pagati dall'ENI fino al 2028 con un meccanismo molto complesso che non so se avremo il tempo di spiegare. Comunque la sostanza è questa: c'è un trattato in discussione in Parlamento, 5 miliardi alla Libia, un grande atto di realpolitik secondo alcuni, una sorta di svendita della dignità del paese, non secondo l'opposizione ma secondo alcuni autorevoli rappresentanti della maggioranza, per esempio Martino, l'ex ministro degli esteri Martino, sentito ormai in aperto disaccordo con Berlusconi su diverse cose.
Io ritengo altresì che gli amici che per essere tali debbano essere acquistati non valgano molto come amici. Infine vorrei permettermi di far notare all'autorevole collega della sinistra testé intervenuto che sarebbe più opportuno, invece di chiederci dove andranno quei 5 miliardi di dollari, chiederci da dove vengono quei 5 miliardi di dollari. Vengono, caro collega, da tasche italiane, vengono sottratti a scopi utili per il nostro paese e la nostra economia e vanno a finanziare un dittatore che non merita nessuna considerazione.
Andiamo a sentire, sempre sulla questione della Libia e su questi 5 miliardi di dollari, qualcuno controcorrente, perché ci piacciono quelli controcorrente, Paolo Guzzanti, anche lui spesso in disaccordo ultimamente con Berlusconi, sentitelo.
Tutto quello che sta accadendo adesso a me sembra pretestuoso e puzza di olio e di petrolio e non di questioni né umane né umanitarie. Se il problema fosse, e non è, soltanto quello di tamponare e fermare l'immigrazione clandestina, allora bisognerebbe fare una grande conferenza mediterranea. Per il momento noi stiamo pagando un regime e un dittatore per avere in cambio dei dubitabili vantaggi che sono incerti dal punto di vista economico, ma sono certissimi dal punto di vista della lesione morale. Quindi io annuncio fin d'ora la mia astensione. Grazie.
Allora, ritroviamo con piacere Peppino Caldarola. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qui. Ha sentito Guzzanti. Dice, beh, fino adesso se ci doveva essere un vantaggio da questo accordo con la Libia è che sarebbero finiti gli sbarchi. Insomma, sì. Un governo di destra l'aveva promesso in pompa magna, diciamo, negli ultimi mesi. Eppure il sindaco di Lampedusa è furibondo, eccetera, eccetera, e gli arrivi continuano.
Sì, qualcosa non funziona evidentemente nel rapporto con la Libia, perché ormai Lampedusa ci sono 1800 persone, cioè 1000 in più della capienza, e gli sbarchi si succedono notte dopo notte con entità numerose, si parla di 200-300 persone a volta. L'unica maniera seria per diciamo risolvere la questione dell'immigrazione è quella purtroppo che non sta riuscendo, sono gli accordi con i paesi dell'altra sponda che ci devono aiutare a non far partire. Si ha l'impressione non solo che non facciano questo, ma che nel caso della Libia stiano viceversa quasi facilitando. Siccome l'accordo, per come l'hanno raccontato i giornali, sembrava particolarmente vantaggioso per la Libia e utile per noi, ci deve essere qualcosa di strano che sta frullando nella testa di Gheddafi, che non è in senso stretto una persona, come dire, che ragiona secondo criteri di normalità.
No, e sull'affidabilità appunto di Gheddafi. E invece sulle questioni sollevate oggi in Parlamento da Martino e da Guzzanti, per carità, insomma, qualche sassolino hanno sempre dalla scarpa, se la vogliono sempre togliere quando si parla di queste cose, però insomma, facevano dei ragionamenti che riguardavano più i rapporti con uno Stato dittatoriale, eccetera, eccetera. Perché insomma, cioè, il governo dice un grande atto di realpolitik questo accordo con Gheddafi, no?
Lì, se lei ci pensa, c'è un punto di quegli accordi che furono firmati solennemente che sollevò anche una questioncella di carattere internazionale. E quando Gheddafi disse che c'è un protocollo più riservato secondo cui l'Italia prometteva che dal proprio territorio non sarebbe mai partito un attacco alla Libia, ora obiettivamente è giusto che sia così, a condizione che la Libia non faccia altrettanto, siccome noi facciamo parte di un'alleanza politico-militare, e allora ci sono degli accordi che non possiamo sottoscrivere senza il consenso dei nostri alleati. Io non metterei in discussione il principio dell'accordo con la Libia, perché penso che il governo abbia fatto bene a cercarlo. Mi interrogherei, e in questo momento lo faccio senza riuscire a darmi una risposta, su cosa vuole di più, ovvero se una parte di quegli accordi non sia stata onorata dal nostro governo. La questione è tutta lì comunque.
Sì, posto che appunto gli sbarchi continuano e invece dovevano essere interrotti. Un altro argomento certamente che tiene banco, anzi forse troppo, c'è una grande enfasi sui giornali, pagine e pagine, nei telegiornali eccetera eccetera, sono sicuramente le prime mosse di Barack Obama. Oggi ho letto un'agenzia, prima agli ascoltatori, che era abbastanza curiosa, perché mentre da una parte Obama dice per 4 mesi sono sospesi tutti i processi di Guantanamo, ci sono 5 terroristi che dicono siamo colpevoli dell'11 settembre, siamo in guerra santa con l'America, invece vogliamo essere processati. Ma al di là di questo, perché la sinistra, il centro-sinistra, ha trasformato Obama in una sorta di icona e forse anche come emblema di riscatto anche in Italia?
Questo nasce da un fenomeno che diciamo che si chiama comunemente esterofilia, che nel caso del centro-sinistra è la ricerca di un'identità attraverso un leader straniero. La sinistra negli ultimi anni, non riuscendo ad esprimere leadership robuste di proprio conio, si è volta a volta ispirata a Zapatero, a Ségolène Royal, alla socialdemocrazia tedesca, a Tony Blair, fino all'Iraq, fino alla decisione di condividere con Bush. Il problema è che forse la sinistra, il mondo al quale appartengo, ancorché con grande sofferenza, la sinistra
si immagina un Obama che io credo non esisterà, cioè un Obama gauchista, un Obama... Mentre io credo che sia arrivato alla presidenza degli Stati Uniti sicuramente un uomo nuovo, con una ventata di novità che nasce anche dall'enfasi con cui ieri lui stesso ha citato la propria provenienza dalla parte povera e diseredata, diciamo, dell'America. Però c'è un uomo che ha confermato, diciamo, tutto l'asse della politica americana. L'idea che l'America di Obama diventi improvvisamente più tollerante verso l'Iran degli Ayatollah e di Ahmadinejad, che diventi improvvisamente più tollerante nei confronti di Hamas o Hezbollah, credo che sia un'idea talmente peregrina. Io penso che Obama sarà più vicino al Bush del secondo mandato. Il Bush del secondo mandato era un Bush che ha cercato di una maggiore collaborazione degli alleati europei, che è diventato più prudente, al punto che alla fine ha riconosciuto di aver commesso l'errore nel modo in cui ha condotto la guerra. Avremo un Obama più idealista, ma anche più realista, e la sinistra forse scoprirà che non è arrivato al potere il nuovo Lenin, è arrivato al potere un signore, diciamo, un democratico che su certi aspetti la pensa esattamente come i repubblicani.
Bene, grazie a Peppino Caldarola, buona serata. 1853 800 24 00 24. Andiamo a sentire Fernando da Chieti. Buonasera Fernando.
Buonasera. Senta Cruciani, io volevo fare una semplice domanda, ma è normale, è corretto a livello, diciamo, di burocrazia, ecco, chiamiamola così, che i due presidenti delle Camere abbiano, diciamo, estromesso Villari dal suo ruolo, perché questo tutto sommato è stato da loro eletto democraticamente. Adesso non sono riusciti né dalla sinistra né dalla destra levarlo oppure fargli cambiare idea. Ecco, volevo sapere solamente se era normale tutto qui.
Ma guardi, sì Fernando, io però dal punto di vista, come dire, dei regolamenti parlamentari e se vogliamo anche della qualcuno addirittura solleva dei problemi costituzionali, non le so dare una risposta certa, perché forse una risposta certa non ce l'ha nessuno, per cui non entro in questa discussione che c'è sulla si può o no rimuovere Villari, nel senso di destituire tutti i componenti, insomma sciogliere la commissione di vigilanza Rai per poi farla rinominare. Il punto è chiaramente solo uno, e ieri lo spiegava benissimo Stefano Folli, che perché PD e PDL sono d'accordo su mandare via Villari, rifare un'altra commissione? Perché devono avviare una nuova stagione alla Rai in cui ci sono nuove nomine, dunque nuovi posti, eccetera, eccetera. Questo è l'unico motivo chiaro, lampante, quasi esplicitato in alcuni casi. Stefano, provincia di Caserta. Grazie Fernando. Stefano.
Buonasera.
Dica.
Senta, dottor Cruciani, io avevo chiamato per esprimere un mio parere riguardo alla telefonata di un ascoltatore che diceva che in questo momento tutti i media davano addosso a Bush e elogiavano Barack Obama. La mia osservazione è che le persone vanno valutate sui fatti, per cui su Bush possiamo dare una valutazione, su Obama forse c'è un entusiasmo eccessivo perché non conosciamo, non l'abbiamo ancora visto all'opera. Però non è proprio vero che tutti danno addosso a Bush così per partito preso, perché in fondo abbiamo l'opportunità di valutare ciò che egli ha fatto in ben due mandati.
Sì, certo.
Abbiamo, diciamo, degli elementi rispetto alla valutazione entusiastica che facciamo su Obama, e quello che ha combinato in due mandati secondo me dà un giudizio totalmente negativo della sua figura di presidente, cioè praticamente di presidente dello Stato più potente del mondo, per tutto quello che è riuscito a combinare, dalla guerra preventiva ai fallimenti di grosse compagnie petrolifere in cui sembrava fossero correlati a persone a lui molto vicine, e tutta una situazione, diciamo, di se vogliamo di cattivo governo che alla fine gli ha addossato le antipatie di coloro,
sì,
che...
No, Stefano, ma per carità, lei dice su Bush abbiamo gli elementi per giudicare, su Obama ancora no, quella è la sua idea, l'idea che lei ha maturato sugli 8 anni di presidenza Bush. Io ho idee diverse, ma va bene così, insomma, questo è un ragionamento concreto il suo e mi piace. Giancarlo da Bologna, buonasera.
Buonasera a tutti, il mio argomento è Obama, cercherò di essere veloce naturalmente.
Sì.
Mi occupo di esportazione di ceramica negli Stati Uniti d'America, non esito a definirmi filo americano, quindi non ho nulla contro Obama. Volevo però far sapere che mi è arrivata proprio oggi una circolare della Confindustria Ceramica, quindi dell'Associazione dei Produttori di Modena, dove si anticipa il fatto che nel programma di Obama c'è un aumento dei dazi doganali di varie merci, praticamente quasi tutte, tra cui la ceramica passa dall'8,25% al 14%, che vuol dire raddoppiare i dazi.
Ecco, questo è un argomento molto interessante. Iniziamo subito con i titoli del TG3 delle 19.
Obama chiama Abu Mazen e i leader mediorientali, impegno per una pace duratura, Guantanamo sarà chiuso entro il 2009, stop ai processi. Vigilanza, Fini e Schifani revocano tutti i commissari contro il parere favorevole delle giunte di Camera e Senato, dopo il parere favorevole, Villeri verso il ricorso. Vendola al TG3, chiudo con Rifondazione, sabato a Chianciano finisce una stagione politica, inutile stare in una casa in cui non mi riconosco più. Domani incontro governo parti sociali, la CGIL se non ci sono misure immediate contro la crisi, grande manifestazione nazionale ad aprile. I tentacoli della piovra su Roma, 'Ndrangheta, mafia e camorra insieme, decine di arresti per traffico internazionale di droga. Sono innocente, dice l'infermiera arrestata a Livorno, accusata di aver falsificato referti medici per alleggerire il suo lavoro. Verdone, Castellitto e Scamarcio, italiani all'estero nel film di Veronesi, commedia amara sui luoghi comuni e vizi nazionali.
Questo era il TG3, tanto per darvi un'idea dei titoli che ci sono invece sui giornali online, prendiamone uno, il Corriere.it, pace, l'impegno di Obama, lotto per intesa durevole. Ancora, secondo titolo, Guantanamo chiuso entro il 2009, Obama chiede di fermare i processi. Santoro, linciati, ma il CDA Rai lo boccia fazioso, ne parleremo tra poco. E poi intercettazioni, Berlusconi accelera, il Premier, le intercettazioni saranno possibili per i reati di corruzione, concussione, peculato e reati contro la pubblica amministrazione superiori a 10 anni. Sanzioni per editori, no per i giornalisti. C'è un'accelerata sulla questione delle intercettazioni, anche se il testo non c'è. Sapienza, Cori e slogan contro Fini, era previsto, non sono infastidito. Sky TG24.
Obama, prima giornata nello studio ovale, decisa la chiusura del carcere di Guantanamo.
Il neopresidente chiama i leader mediorientali e si impegna per una pace durevole.
Giustizia ed intercettazioni, Berlusconi accelera, nessun contatto con la Lega.
Federalismo fiscale, l'opposizione attacca Tremonti, rassicura, non aggraverà la crisi.
Vigilanza Rai, fine della telenovela, sciolta la commissione, revocato anche Villari.
Eluana Sacconi risponde al governatore del Piemonte, non metto sotto scacco nessuno.
Livorno, domiciliari per l'infermiera che ha manomesso test oncologici, si temono nuovi casi.
Sequestrano e seviziano per giorni un disabile, 4 arresti nel Trevigiano.
Completato il ritiro israeliano da Gaza, nella striscia tornano attivi i tunnel di Hamas.
Sfida infinita, stasera Inter-Roma, chi vince in semifinale di Coppa Italia.
Bene, 19:20 minuti, 800 24 00 24. Torniamo per un attimo sulla vicenda di Eluana Englaro. Come sapete c'è un'iniziativa importante da parte della regione Piemonte che, attraverso le parole del presidente Mercedes Bresso, dice: siamo disposti ad accogliere Eluana Englaro, la sua famiglia, per questo stacco del sondino, eccetera eccetera, tutta la questione che conoscete. Perché? E lo faremo perché? Perché è giusto, perché è un atto di umanità nei confronti di Beppino Englaro, che si è tanto battuto per la figlia, eccetera eccetera. E poi dice: lo faremo in ospedali regionali perché le cliniche private sono sotto scacco da parte del ministro. Risposta di Sacconi, come sapete, ma non è questo che ci interessa. Mercedes Bresso, sentite la sentenza da rispettare.
C'è una sentenza passata in giudicato della magistratura che afferma un diritto individuale della persona e del suo legale rappresentante, che è il padre. Su questo non credo che nessun ministro o presidente di regione possa interferire con atti amministrativi.
Ma subito l'arcivescovo di Torino, Poletto, dice: sarebbe eutanasia.
Se nella nostra regione, in una qualunque struttura, si facesse un intervento per togliere questa alimentazione, questa idratazione sarebbe un caso chiarissimo di eclatante eutanasia.
Tornando alla vicenda di Santoro, in realtà la cosa più grave della trasmissione della passata settimana, oggi come avete sentito anche dai titoli del nostro giornale radio e dai titoli dei telegiornali, di alcuni telegiornali, il consiglio di amministrazione della RAI ha giudicato anno zero fazioso e intollerante. Santoro ha risposto: non tollererò più insulti nella mia trasmissione, come se ci fossero stati insulti nei suoi confronti e non insulti nei confronti di altri, ma insomma questo lasciamo perdere. Poi lo stesso Santoro ha detto: il consiglio d'amministrazione prepara il terreno, altri premeranno il grilletto. Dunque di nuovo il vittimismo. In realtà l'intervento più grave di Santoro, al di là della costruzione della trasmissione, è stato quello che vi facciamo riascoltare ancora una volta, in cui se la prende con l'universo mondo, in particolare con il leader dell'opposizione. Sentite:
tale cumulo però di violenza però e di terrore, però, scusate, però io, ma questo c'è, i bambini muoiono, Santoro, muoiono, dai, non è, però io dai, li faccio morire io, però io da europeo, però trasmissioni.
Santoro, io da, da europeo, che sento poi di avere molte responsabilità come europeo, okay, perché ci distraiamo su tante altre tragedie, così penso che il nostro compito, più che capire, diciamo, di chi è la
è
colpa,
convocare gli stati maggiori del Partito Socialista Europeo, se c'è ancora, e fargli fare qualcosa, perché non fa più niente il Partito Socialista Europeo per la causa dei palestinesi e della pace. Cioè ci dobbiamo muovere su un terreno reale, se no sono tutte chiacchiere, razionalità di che? Che cosa ha fatto la politica? Allora vogliamo parlare? Lo faccio io il dibattito. Cosa ha fatto la politica italiana su questa vicenda qui? Cosa ha fatto la politica europea? Spiegatemi una cosa, c'è qualcuno che va lì a sbattere il pugno mentre suo fratello muore? Non c'è nessuno che fa un cavolo. La politica è impotente, lo capiamo questo. Allora non ci venite a fare come fa Luciano Siepre di Cozzo. La politica deve risolvesse la politica e noi in ginocchio li voteremo, li ringrazieremo, io andrò a Lourdes per ringraziarli, ma non fanno un tubo, questa è la verità, non fanno un tubo,
la politica,
non fate un tubo, perché anche lei fa parte di questa gente
però
qui.
La politica risolve.
Allora Veltroni, andasse a Gaza invece di andare in Africa, se vuole fare qualcosa, prego.
Va bene, insomma, questo accadeva quasi una settimana fa. La cosa più incredibile, ripensandoci poi in questi giorni, è che il capo dell'opposizione, cui Santoro ha riservato il trattamento che avete appena ascoltato, non abbia poi reagito, perché reagire contro Santoro, insomma, a sinistra è piuttosto complicato. Vi pare possibile che un conduttore televisivo sulla televisione pubblica si rivolga in questo modo ad una istituzione, comunque ad una personalità importante come il capo dell'opposizione? Giancarlo da Bologna.
Buonasera.
Eccoci, allora, che succede con i dazi? Che succede con i dazi?
Ero ad Obama. Succede appunto che, come era prevedibile, era già stato detto durante la campagna elettorale, c'è la necessità di proteggere i posti di lavoro americani e quindi una posizione abbastanza comune alla parte democratica americana, contro la quale non ho assolutamente nulla, è quella di lavorare sulla leva dei dazi, per cui risulta che a partire dal 1° d'aprile, il che significa partire dai contenitori che partiranno dall'Italia fra 15 giorni, il dazio sarà quasi aumentato del doppio, dall'8,25 al 14, il che per un settore come il nostro, è stato recentemente anche menzionato più volte in televisione, il caso Iris ha dato l'attenzione, eccetera, in questo momento è una mazzata particolarmente grave. Questo è un argomento. Poi, se posso, se mi lascia pochi secondi, poi le mi taglia.
Vada pure.
Ovviamente ho ascoltato molto attentamente il discorso di Obama, me ne occupo, insomma, non sto a dire, eccetera. Ci sono due piccoli commenti che vorrei fare per coloro che in Europa stavano stappando champagne perché forse credevano che il nuovo leader degli ulivisti fosse andato al potere, che sono interessanti. A un certo punto, quasi testualmente, dice: abbiamo sconfitto fascismo e comunismo con missili, carri armati, alleanze e saldi principi. Faccio notare che mette fascismo e comunismo assolutamente sullo stesso piano. In un secondo punto si rivolge ai musulmani, al mondo dell'Islam, e si rivolge ai capi di quei paesi che mal gestiscono i loro paesi e che addossano le colpe di tale, della cattiva situazione dei loro popoli all'Occidente, che sappiano che sono dalla parte sbagliata della storia. E poi ha una piccola apertura: gli tenderemo una mano, ma con una clausola pesante, purché prima aprano il pugno. Quindi il pacci finti, i pacci fondai, sarà meglio che stiano attenti, perché c'è il Presidente degli Stati Uniti.
Certo, certo, Giancarlo, grazie, grazie. Donatello grazie. Da Treviso, Donatello, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo semplicemente esprimere le mie congratulazioni verso il Presidente della Regione Piemonte, Bresso, per la sua civile e indipendente presa di posizione. A differenza delle dichiarazioni del cardinale Tettamanzi, il quale è libero di farle per esempio nella sua chiesa, nella sua parrocchia, ma non
in questo caso era Poletto, comunque insomma, lasciamo
sì, perdere. Poletto, ecco, ma non usarlo come è stato usato dall'informazione di Stato per oscurare quanto invece è la presa di posizione libera, civile e indipendente del Presidente della Regione Piemonte sul caso della signorina Englaro.
Ho capito, ho capito. A lei è piaciuto l'intervento del Presidente della Regione Piemonte?
Abbiamo bisogno di politici di questo tenore di indipendenza.
La ringrazio. Un ascoltatore mi chiede un parere sul fatto che gli autobus di Genova non verranno decorati con la pubblicità dell'UAR che abbiamo sentito nei giorni scorsi, quella pubblicità su Dio. Paolo, beh, penso che sia una decisione politicamente corretta e sbagliata da parte dell'ente che gestisce le affissioni pubblicitarie a Genova. Altri messaggi ve li leggo dopo. Intanto andiamo subito a sentire Antonella da Brescia. Buonasera Antonella.
Buonasera. Buonasera e complimenti ancora per la trasmissione, la seguo tantissimo e mi piace molto il modo che ha di condurre.
Grazie, dica.
Niente, io volevo fare un intervento riferito alle contestazioni, veramente. Io mi sono stancata di questi studenti che continuano all'università a contestare e siamo sempre qui nel 2009 fascisti, comunisti. Cioè, io trovo che l'Italia non ha bisogno di queste cose. Ha bisogno, come diceva ieri il presidente entrante degli Stati Uniti, di persone che sappiano ognuno fare la propria parte in maniera costruttiva e responsabile per costruire qualcosa di veramente, cioè, grande, valoroso. Ma lasciamole perdere tutte queste polemiche veramente inutili.
Beh, Antonella, perché purtroppo queste contestazioni, come lei sa, avvengono solamente in Italia, sono piccolissimi.
Perché
la Sapienza è, come dire, è terra di scorribande per qualsiasi cosa, e non solo la Sapienza, altre università in Italia, ma in particolare quell'università lì, c'è gente sfaccendata che non ha nulla da fare e che perde tempo ad andare a contestare un Alexio Magistralis pronunciato un giorno da Fini, un altro giorno da un altro. Ma è così, funziona così, sono piccoli gruppi, non c'è niente di strano. Però un problema, la Sapienza esiste, un problema di territorialità quasi, di chi gestisce le cose, di chi si appropria di certi spazi, eccetera. La ringrazio Antonella, molto gentile di averci chiamato. Luigi da Palermo.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Allora, io volevo innanzitutto dire che sono d'accordo con lei per quanto riguarda il discorso di Santoro. Secondo me, insomma, è un po', diciamo, ha perso un po' lo stile quando, diciamo, ha avuto un po' una caduta di stile. Poi volevo anche, diciamo, dire il punto, fare un attimino un punto anche per quanto riguarda i dazi doganali. Secondo me è corretto quello che dice l'ascoltatore, che giustamente l'amministrazione americana in questo momento sta cercando di fare fronte alle sue esigenze interne, quindi il primo obiettivo per l'America è quello di sanare la sua economia. Purtroppo questo ne andrà, diciamo, a svantaggio per magari chi si troverà a questi dazi di importazione, però, diciamo, questo sta anche un po' nel gioco delle parti. Invece mi addentro nel mio intervento. Allora, io volevo fare un ragionamento e volevo farle magari chiedere a lei un giudizio sulla attuale classe politica che noi abbiamo in Italia, confrontandola con quello, diciamo, col miracolo, fra virgolette, che sta succedendo in questo periodo in America, ossia una persona che ha poco più di 40 anni, di colore, non è solo entrata in politica, ma addirittura è diventato, diciamo, il presidente di tutti gli americani, quindi degli Stati Uniti d'America. Noi quindi abbiamo una persona che ha poco più di 45 anni, che è il capo, forse uno degli uomini più potenti al mondo. E diciamo, questa cosa ho provato ieri sera a rispecchiarla nella nostra classe politica interna, dove, insomma, mi è venuto un po' un mezzo mal di pancia quando ho sentito che il capo dello Stato ha 50 anni di esperienza nel campo politico, quindi diciamo che l'esperienza che ha il Presidente della Repubblica è più o meno maggiore dell'esperienza della vita di Obama. E seconda cosa, appunto, mi chiedevo quale potesse essere un disegno diciamo, di futuro per una persona che appunto ha passato i 60-70 anni, diciamo, confronto a un disegno di futuro che può avere una persona e lo slancio che può avere una persona che ha passato i 40 anni. Cioè la politica che farà una persona...
Ho capito. Una politica che farà una persona...
La politica che potrà, lo slancio, la politica che potrà fare una persona di 45 anni sicuramente sì. La farà per se stesso, di quando gli scadrà il mandato per intenderci, sì. E per i suoi figli, mentre magari la persona che avrà passato i 70 anni sicuramente non potrà pensare a se stesso.
Al futuro. Guardi Luigi, le sue considerazioni sono molto interessanti, io però le condivido solo in parte, cioè la questione della nostra classe politica esiste, soprattutto per il ricambio negli Stati Uniti, insomma si va a casa a un certo punto, adesso di Bush sentiremo parlare solamente come scrittore magari o come invitato in qualche convention, in qualche simposio in cui si parlerà di politica, del passato, eccetera, eccetera. E dunque questo aspetto c'è, cioè si esce di scena e si esce di scena una volta per tutte. Mentre in Italia non se ne va mai nessuno, la classe politica è sempre la stessa, però un discorso sull'età io non lo farei. Ci sono stati altri presidenti giovani nella storia degli Stati Uniti d'America e poi certe scelte non è che necessariamente le debbano fare i giovani. La divisione tra giovani e vecchi non è una divisione che amo. La ringrazio, Luigi. Camillo, provincia di Chieti, buonasera.
Oh, buonasera. Senta. No, volevo soltanto fare una battuta a proposito di Villari. Pronto?
La sento, la faccia questa battuta.
C'è un detto che dice: fatta la legge, trovato l'inganno. Invece adesso sembra il contrario, fatto l'inganno si cerca di trovare la legge per mandare via Villari che non vuole andarsene. E questo forse ratifica e conferma che questo tipo di governo, come quello precedente berlusconiano, è un governo che fa le leggi ad personam, diciamo.
Ma in questo caso non c'entrano niente, mi scusi, le leggi ad personam. Non c'entra niente. Il paradosso è che Villari è stato eletto con i voti di parlamentari del centrodestra e adesso anche il centrodestra chiede la sua cacciata, diciamo. Il centrosinistra, cui appartiene Villari, che è esponente del Partito Democratico, lo ha rinnegato e adesso vuole le sue dimissioni. Insomma, un caso straordinario, sui generis, lui resiste, minaccia ricorsi, eccetera, eccetera. Vedremo come andrà a finire. Certo, secondo me c'è in ballo qualcosa di più ampio, cioè il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della RAI. 19:40, Roberto Arditti, direttore del Tempo. Ciao Roberto.
Eccomi, buonasera a tutti.
Eccoci qua. Secondo me, in maniera assolutamente meritoria, il tuo giornale sta raccogliendo firme per, lo dico in romano, Aridateci e Battisti, è così?
È assolutamente così, perché noi abbiamo creduto, l'espressione romana per un giornale romano è un piacere sentirla, pur non essendo io nato in questa città, ma insomma l'iniziativa ci sembra meritoria, devo dire, sta riscuotendo un grande successo dei nostri lettori, che ringrazio per una partecipazione davvero di grande entusiasmo.
E poi c'è una lettera di Veltroni oggi.
C'è una lettera di Veltroni, abbiamo adesioni molto interessanti e prestigiose che vanno dal mondo istituzionale della politica, il Presidente della Camera Fini ha aderito al nostro appello, così come molti ministri La Russa, Matteoli, Rotondi, Ronchi, Meloni, Carfagna, e di poco fa lo metteremo sul giornale di domani l'adesione del ministro Brunetta, capigruppo Gasparri, molti parlamentari, Francesco Rutelli, Antonio Di Pietro, ma anche persone del mondo della cultura che vanno da Franco Zeffirelli a Franco Cardini a Ferrarotti, insomma molti altri. Siamo molto convinti di questa iniziativa, che cercheremo anche la settimana prossima di sostenere anche con probabilmente un'assemblea pubblica nella giornata di martedì, perché crediamo che siamo veramente di fronte a un incredibile caso di sostegno internazionale, prima francese e poi brasiliano, a una persona sulla cui storia giudiziaria e personale non ci sono margini di dubbio veramente di nessun genere, perché va detto e va ridetto con grande forza. La persona in questione è stata condannata in forma definitiva dai tribunali italiani per 4 omicidi, in 2 dei quali casi, se non ricordo male, come esecutore materiale degli stessi. Cioè non stiamo parlando di fumose storie degli anni 70
in cui ci sono dei dubbi, in cui c'è ancora il sospetto magari che il colpevole non sia quello, cioè.
Esatto, peraltro i soggetti, le povere persone che hanno perso la vita per mano di Battisti e delle altre persone coinvolte in queste vicende, erano per tipologia di persone un macellaio veneto, un gioielliere milanese, un agente della polizia penitenziaria e un agente della polizia di Stato, cioè quattro persone normalissime che avevano il solo difetto agli occhi di Battisti e degli altri criminali che con lui fecero quelle azioni di terrorismo, di essere delle persone normali che la mattina si alzavano e andavano a lavorare.
Senti, non Roberto, certo, non hai l'impressione, il governo devo dire che negli ultimi giorni ha dato l'impressione di agire in maniera molto, molto forte, però non hai l'impressione che forse negli ultimi due anni dall'arresto di Battisti in Brasile, forse per il cambio di governo, insomma, non c'è stata magari quella necessaria azione nei confronti del Brasile per evitare quello che è accaduto?
Ma un po' sì, forse un po' di tempo l'abbiamo perso, poi forse un po' entreranno valutazioni politiche che hanno una loro dignità, per carità, il Brasile oggi, la Francia ieri, sono grandi paesi dalle complesse relazioni politico-diplomatiche, economiche con noi, io mi rendo conto di tutto, però dico anche che questa specifica vicenda, quindi non stiamo fare ora un discorso vago, perché allora sennò dovremmo entrare nella dottrina Mitterrand, in mille questioni che hanno attraversato la storia dell'intero dopoguerra europeo e non solo europeo, ma limitiamoci a questa questione. La questione è di palese colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per usare una formula cara ai codici di tutto il mondo, almeno quelli democratici. E quindi veramente non vi è ragione alcuna. Però vorrei aggiungere una riflessione che deve essere invece questa, secondo me, materia per tutti noi italiani, per il nostro mondo politico e istituzionale. Dobbiamo stare molto attenti. Dietro le decisioni come quella di Battisti spesso si nascondono formule diplomatiche di altri paesi che puntano l'indice contro il funzionamento, spesso oggetto di contestazioni anche ad esempio all'Alta Corte di Giustizia europea, del nostro sistema giudiziario.
Sì, è vero.
Nel caso di Battisti le condanne sono arrivate, tutte quante, ma è anche altrettanto vero che il nostro sistema giudiziario ha molti difetti e nel mondo questa cosa ci viene fatta pesare, e come? Spesso in modo pretestuoso, come secondo me nel caso di Battisti, ma questo nostro difetto nazionale e istituzionale finisce poi per agevolare chi, magari per altre ragioni, decide di proteggere personaggi come
assolutamente Battisti. Cioè la brutta fama meritatissima della nostra giustizia può favorire esatto, anche casi come quello di Battisti. Arriva una notizia che è molto importante secondo me, perché al di là delle parole e delle iniziative che il governo ha promesso in ogni ambito, anche oggi in Parlamento con il ministro Vito, c'è un'ultima ora anche che rilancia Sky, il ministro degli esteri Frattini valuta il richiamo dell'ambasciatore. Questa è una cosa dell'ambasciatore italiano in Brasile, che è un atto molto forte dal punto di vista diplomatico, e io dico, insomma, meno male, era qualcosa che andava fatta assolutamente, forse anche un po' in ritardo, no?
Dico che l'iniziativa del ministro Frattini è, tra l'altro, e mi fa molto piacere che il ministro la annunci ora, è stato uno dei punti che avevamo messo in discussione, pensa, lo dico, anche nell'immaginare il nostro appello.
Sì,
poi abbiamo pensato che le funzioni di un giornale sono funzioni di provocazione culturale e non ci sembrava il caso di stare a spiegare al nostro governo che cosa dovesse fare nello specifico, volevamo muovere un po' le coscienze. Questa iniziativa del ministro Frattini è un'iniziativa giusta, perché ha innanzitutto un valore simbolico, è del tutto evidente che qui non è in discussione in alcun modo l'amicizia degli italiani con i brasiliani, sarebbe ridicolo solo pensando agli aspetti calcistici, farebbe assolutamente ridere questo aspetto. È invece però un gesto politico e istituzionale di grande valore, e penso che il ministro Frattini debba andare avanti di questa strada, perché la questione Battisti è una questione di giustizia sulla quale non c'è spazio per mediazioni.
Assolutamente, grazie a Roberto Arditi, direttore del Tempo. Noi ci associamo naturalmente a questa campagna per quello che possiamo contare, naturalmente, però insomma, qualche risultato, un minimo di mobilitazione dell'opinione pubblica negli ultimi giorni l'ha ottenuto, perché io credo che il passo annunciato adesso, in realtà non da Frattini ma da Valencise, che è insomma un personaggio importante all'interno del Ministero degli Esteri, in cui si annuncia il possibile richiamo dell'ambasciatore italiano in Brasile, è fondamentale. Anzi, Parenzise credo che sia l'ambasciatore italiano in Brasile, in realtà. Dunque, una nota della Farnesina annuncia che il ministro sta valutando il richiamo dell'ambasciatore in Brasile, che è Parenzise. 19:47 800 24 00 24. Andiamo a sentire Giuseppe da Prato. Buonasera.
Buonasera. Io tornerei un attimino sulla Libia per sottolineare che il risarcimento di cui si parla è poco interessante. Quello che è interessante è che l'Italia si sia comportata come si è comportata con la Libia da tanti anni a questa parte, cioè ha ritirato i suoi beni, i suoi coloni, via così, cosa che invece gli altri paesi colonialisti non hanno mai fatto. Mi piacerebbe aver visto invece della campagna per la pena di morte che per esempio i nostri radicali, il nostro governo si fosse impegnato per una campagna di risarcimento dei paesi colonizzati, visto che si ha anche il coraggio oggi di dire che non si debbano risarcire i dittatori. Ma noi che cosa siamo stati? Noi europei in giro per il mondo abbiamo fatto scempio, abbiamo fatto danni ovunque e adesso se risarciamo un paese colonizzato ci dobbiamo anche scandalizzare. Io credo che questa iniziativa del risarcimento da parte degli inglesi, dei francesi, degli spagnoli, dei portoghesi, dei belgi, degli olandesi, dei tedeschi, dei russi e quant'altri che hanno fatto scempio del mondo sarebbe un'ottima iniziativa. E io sono orgoglioso che il nostro paese sia il primo a risarcire una ex colonia. Spero che lo facciamo anche per l'Eritrea e per l'Etiopia.
D'accordo, Giuseppe, la ringrazio. Naturalmente, come ogni trattato, c'è un do ut des, e dunque ci devono essere dei vantaggi concreti al di là delle questioni di principio. Per quello che riguarda la questione degli immigrati, per esempio, e dell'aiuto concreto che deve dare la Libia, finora Nisba, almeno sembra in apparenza, poi magari scopriremo che tutto si metterà in moto quando questo trattato sarà firmato dalle Camere. Andiamo a Roma. Vincenzo, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire sul caso Santoro per dire che io ho apprezzato invece molto quella trasmissione, mi è sembrata una delle pochissime trasmissioni che ha cercato perlomeno di dare delle informazioni concrete e giornalistiche sulla guerra.
Sì.
Sì,
lei pensa?
Credo di sì, credo proprio di sì. Mentre mi
evidentemente sembrato... perché era una trasmissione che si avvicinava alla sua sensibilità, ma non lo sto dicendo in modo critico.
Ma diciamo ha fatto vedere la guerra dal posto in cui la guerra avveniva, non è stata una trasmissione in cui invece mi era sembrato fino ad allora si parlasse piuttosto delle polemiche intorno alla guerra, per esempio si commentavano le frasi di D'Alema piuttosto che le frasi dell'anno.
Cioè, lei pensa di aver ricevuto durante la trasmissione di Santoro un racconto di quello che era la guerra, a parte che il racconto di quello che è la guerra è una cosa piuttosto
credo che la trasmissione abbia aiutato a far percepire alla gente il dramma della guerra, piuttosto che diciamo la polemica tutta mediatica intorno a cosa ha detto questo piuttosto che altro, che è tipico diciamo dell'informazione che si fa ultimamente in questo paese. Quindi l'ho trovata una trasmissione molto efficace e mi è sembrato anche molto interessante la scossa quando ha avuto questa scossa, quando ha cercato di dare una scossa diciamo anche al Partito Socialista Europeo e alla politica in genere in Italia, anche al Partito Democratico, per una diciamo un intervento più diciamo vivace, più
secondo
forte.
Secondo lei, mi scusi Vincenzo, è normale che un conduttore televisivo in una televisione pagata dallo Stato, in una televisione pubblica, si rivolga in quel modo al leader dell'opposizione? Secondo me in un paese, in un'azienda seria, lasciamo perdere il paese, in un'azienda seria, Veltroni, che è anche azionista della RAI, perché comunque i partiti governano la RAI, doveva avere una reazione molto più forte, solo che non c'è coraggio da questo punto di vista.
Ma io non credo che necessariamente...
è normale che Santoro dica a Veltroni non vada in Africa in quel modo, vada a Gaza,
sì.
È normale, vabbè, è normale.
Sì, credo che lo debba richiamato insomma un impegno maggiore su un tema così importante.
Beh, insomma, non è proprio così, non ha detto proprio così comunque.
Però diciamo,
forte, cioè da un punto di vista giornalistico mi sembra apprezzabile, cioè ha buttato sul tavolo un argomento serio anche per il dibattito politico all'interno del Partito Democratico. Quindi al di là se questo è corretto o meno farlo all'interno di una trasmissione di una, della RAI, che è una televisione pubblica e così via, però credo che abbia messo sul tavolo un argomento forte, cioè effettivamente il Partito Socialista Europeo, il Partito Democratico, Veltroni, come hanno fatto sentire su quali la loro voce sul tema della guerra che era così drammatico, insomma questo mi sembra, quindi al di là di quello
Vincenzo,
che poi...
io per carità rispetto, infatti mi piace il suo intervento, insomma, li ospitiamo volentieri quei interventi del genere, li ascoltiamo volentieri, sono assolutamente ben accetti, però io non mi riconosco in questo ruolo che deve avere un, ripeto, nella televisione pubblica, in un'azienda normale, secondo me in un'azienda che ha un suo capo, che ha un suo responsabile, c'è una linea, se questa linea viene oltrepassata si sospende la trasmissione. Guardi, io le faccio un paragone che può sembrare un po' assurdo, ma forse no. C'è una trasmissione radiofonica molto seguita, che ha un grande successo in tutta Italia, che è lo Zoo di 105. È una trasmissione che anch'io ogni tanto sento, mi piace molto, è una trasmissione sui generi, se lei la conosce, Vincenzo?
No, non la conosco.
È una trasmissione in cui si usa, c'è un linguaggio molto, so come definirlo, insomma spesso parolacce, c'è un linguaggio molto forte, poco forbì, ma non è questo il punto. È una trasmissione di grande successo. È successo nei giorni scorsi che cosa? Che i conduttori hanno istigato alla tortura degli animali. È intervenuto l'editore, ha sospeso il programma, i conduttori su internet hanno chiesto scusa, il programma credo sia ripreso, non so se sia ripreso, credo di sì. Cioè un editore, a un certo punto, se ci fosse un editore serio, che ha una sua linea editoriale, interviene e dice no, guarda, caro Santoro, arrivederci, grazie, lei non può fare... Purtroppo questo alla RAI non può avvenire perché Santoro è diventato una vittima.
Vabbè,
diciamo.
Ma non credo che ci sia paragone tra caso e l'altro.
Il paragone è nell'atteggiamento che dovrebbe avere un capo azienda, che nel caso della RAI non esiste, sono i partiti, ed è la situazione in cui sguazza, in cui può sguazzare tranquillamente Santoro. Questo è il punto, secondo me. Poi, ripeto, io rispetto profondamente quello che lei pensa.
No, io rispetto quello che pensa lei, però sono su un'idea diversa. Credo che fino ad allora, cioè, preferisco quel tipo di approccio piuttosto che queste le notizielle come venivano date, 4 missili Qassam, piuttosto che dire magari quante bombe al fosforo sono state lanciate. Cioè, credo che poi soprattutto lui ha lanciato un'altra provocazione, quelli dei rastrellamenti, no? Su cui poi le persone invitate non l'hanno seguito né tantomeno l'ha annunziata, voglio dire. Però quello mi sembrava per esempio un tema importante.
Guarda, Vincenzo, io ho sentito trattare questi temi che Santoro ha evocato nel modo in cui ha evocato anche in altre trasmissioni e non con quell'impostazione. La ringrazio di questo intervento. Andiamo in provincia di Trapani. Patrizia, buonasera.
Buonasera, sì, io
la sentiamo molto male, la richiamo subito. Giovanni da Bergamo, eccoci qui.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire a proposito del caso dell'Englaro.
Sì.
Facendo notare una cosa, che la Chiesa in parecchie situazioni usa l'argomentazione dello stato naturale delle cose. Mi vengono in mente ad esempio il caso dei matrimoni tra gay o anche il caso dell'aborto. Invece nel caso specifico dell'Englaro, lo stato naturale delle cose farebbe sì che l'Englaro sarebbe già morta, ecco, quindi pare strano che l'uso delle argomentazioni.
Ma il discorso sarebbe molto lungo, lo riprendiamo dopo i titoli dei TG, ascoltatori che mi segnalano, Corrado, fino a domani non riprende lo zoo, venerdì si vedrà, un altro ancora no, lo zoo purtroppo ancora non è stato ripristinato, ancora non torna in onda, eccetera eccetera. Andiamo a sentire Patrizia, se c'è adesso. Patrizia, provincia di Trapani.
Mi sente ora?
Sì, la sento, dica.
Allora, per quanto concerne la signora Santoro, io non l'avevo vista purtroppo, perché in genere sono trasmissioni che seguo con molto piacere, questa e tante altre di cultura politica. Però risentendo, grazie a voi, l'intervento di Santoro, mi sono fatta una mia idea, e anche con l'intervista e l'intervento che avete fatto poc'anzi, ovvero che mi sembra che in Italia, al di là di chi sia il padrone, se una proprietà privata oppure una proprietà dello Stato, una proprietà gestita da politici in ogni caso, perché anche quelle private lo sono, ci sia una grande difficoltà a lasciare libero il giornalista di potersi esprimere. Io personalmente non amo molto quelle trasmissioni studiate a tavolino, dove c'è la domanda pagata, gentile, e dopo c'è una risposta.
Perché lei pensa che invece le trasmissioni di Santoro non siano studiate a tavolino con un altro copione, che non è quello del diciamo dell'ospite tradizionale col politico che risponde? Guardi che sono
studiate. Sarà sicuramente studiata, però intendo dire che siamo molto più abituati a sentire in televisione questo tipo di anche vediamo Domenica Inna, per esempio.
Sì, di trasmissioni un po' paludate, dice lei.
Troppo.
Bene, 20 e un minuto, andiamo a sentire i titoli del TG5.
Contatti con i leader del Medio Oriente per una pace duratura, la prima decisione di Obama, processi sospesi a Guantanamo, la prigione sarà chiusa entro l'anno. Berlusconi, sulla giustizia nessun contrasto con la Lega, le intercettazioni restano per concussione, corruzione e peculato, RAI sciolta la commissione di vigilanza. La Cassazione annulla per incompetenza territoriale le condanne per insider trading ai due manager Unipol, Consorte e Sacchetti, processo da rifare a Bologna. Sgominata a Roma un'organizzazione vicina alla Camorra, 41 arresti per riciclaggio e traffico di droga, sequestrati beni per decine di milioni di euro. Tommaso, Giorgio e Leonardo hanno 8 anni, giocano nella stessa squadra di calcio, si ispirano ai campioni del Milan ma giurano il nostro futuro non sarà il pallone. Barack Obama e Nicolas Sarkozy, capi di Stato giovani e affascinanti, uniti anche dalle passioni per l'attività sportiva e per il ballo.
Insomma, quest'ultima notizia rilanciata dal TG5 sulle passioni comuni tra Obama e Sarkozy mi sembra fondamentale. Andiamo a sentire anche il TG1.
Primo giorno da presidente per Obama, blocca i processi a Guantanamo e chiama i leader medio orientali per la tregua a Gaza. Gli inviati del TG1 tra le macerie di Gaza e Israele completa il ritiro, apre un'inchiesta sull'uso di bombe al fosforo. Berlusconi, intercettazioni per corruzione, concussione e peculato. Il governo lancia la pubblica amministrazione sul web. Rai, revocati Villari e commissari della vigilanza. Federalismo, Tremonti, per ora difficile quantificare i costi. Dalla Romania con licenza di laurea, scoperta a Parma un'organizzazione che vendeva titoli di studio fasulli. Arriva dal Vietnam e abbonda nelle nostre mense, è il pangasio, pesce economico e poco saporito, ma è meglio del pesce azzurro?
Va bene, e avete sentito tra i titoli del TG5 una notizia che la dice lunga sullo stato della giustizia italiana e soprattutto sul fatto che alcune procure iniziano inchieste che magari non dovrebbero nemmeno iniziare. Infatti la Suprema Corte di Cassazione ha annullato le condanne a Consorte e a Sacchetti sul caso Unipol. Incompetenza territoriale della Procura di Milano, gli atti sono stati trasferiti a Bologna e i due manager che erano accusati di insider trading erano stati condannati a 6 mesi. Alcuni messaggi: se incontrassi i conduttori dello zoo, che non ho mai ascoltato, gli fratturerei le ginocchia a entrambi. Marco da Roma, che evidentemente è un amante degli animali, ma non è questo il punto. Viva Santoro e tutto quello che può fare e dire, molto poco perché è frenato dalla destra, non mi sembra. Rob, che dovrebbe essere Roberto. Un altro che sostiene che io la verità sulla guerra la trovo nelle veline degli israeliani, lo voglio rassicurare, io ricevo tantissime veline, ma non dagli israeliani, ma da Berlusconi, da Brunetta, eccetera, gli israeliani non mi arrivano. Un altro, io che pago il canone e sono tra il 20% che guarda Santoro, perché non posso vederlo anche se fazioso? Beh, questa è una concezione un po' perversa di quello che è il servizio pubblico e la televisione di Stato. Andiamo allora a sentire ancora Patrizia dalla provincia di Trapani, prima dei titoli della 7. Patrizia, prego.
Naturalmente io non voglio dire viva Santoro, viva la sinistra, assolutamente, voglio fare un discorso più ampio e tutto improntato sul giornalismo italiano. Io penso che nella politica manca un forte senso del dovere, come invece noi vediamo molto meglio in altri paesi. Oggi ce l'ha dimostrato ancora una volta Barack Obama nel suo intervento, questo senso forte dello Stato, delle istituzioni, del popolo, del paese, dello Stato. E nel giornalismo manca il coraggio di una critica serrata. Ora, in quel momento, al di là delle posizioni di Santoro, che io posso anche non condividere, perché per me i morti valgono quelli della Palestina come quelli di Israele, come quelli dell'Africa, come quelli che muoiono perché noi non gli mandiamo le medicine, perché li facciamo morire di fame, e così continuando, mi sembra doveroso sottolineare. parlo, che ci vuole l'educazione e il rispetto quando si parla con qualcuno, e questo è nell'etica del giornalismo e nell'estetica del nostro lavoro, però ritengo anche che sia necessario avere il coraggio di dire certe verità, anche con una decisione educata, una decisione pagata, ma una decisione che cerca di identificare i responsabili, perché altrimenti tutti parlano, tutti hanno ragione, e chi dall'altra parte ci ascolta, io lavoro in televisione quindi so che cosa significa, chi dall'altra parte ci ascolta ci prende addirittura per conniventi, perché alla fine se uno non ha il coraggio, mi scusi, ma lei di che sta parlando? Si ricorda che non ha fatto questo, che non ha fatto quello?
Sì, no, Patrizia, ma certamente questo è importante farlo per chi fa soprattutto trasmissioni che sono sulla strettissima attualità, con degli ospiti in studio, eccetera. A me sembra però che lei dice cercare le responsabilità, in quel caso sa... difficile fare un processo alla storia, era complicato, mi sembra,
sì,
che
senza dubbio, però
mi sembra che
politica,
in quel caso
no, politica anche nostra, la politica europea che forse sottovaluta, non affronta con decisione, non cerca di fare qualcosa per loro e per altri, questo di fatto c'è.
No, ma d'accordo, infatti non è questo, è il modo in cui si dicono alcune cose, naturalmente, il modo in cui l'ha detto Santoro, che tra parentesi, se ha questa idea della politica europea, poteva pure risparmiarsi la passeggiata al Parlamento europeo, insomma, l'elezione al Parlamento europeo, se ha quest'idea, cioè si è rivolto alla politica come qualcosa che gli è estraneo, insomma, è questo. Non mi sembra.
Sì, comprendo anche il suo punto di vista, che effettivamente ha una sua valenza.
La ringrazio. Andiamo a Trapani, Pier Andrea, sempre Trapani. Pier Andrea, buonasera.
Sì, buonasera. Guardi, io finché lo dice Vespa che i partiti sono gli azionisti della RAI,
sì,
vabbè, lo accetto. Però da lei sinceramente non me l'aspettavo.
Ma guardi che è la realtà dei fatti, non è una cosa rivoluzionaria, non è una cosa. Ma per me non dovrebbe dovrebbe essere così, ma cosa vuole che le dica?
Lei è la sua trasmissione, se mi vuole parlare sopra può farlo quando
No,
vuole.
Non le sto parlando sopra, le sto dicendo semplicemente che non è una resa, è la fotografia della realtà. Questo
è una fotografia della realtà che io non accetto, e mi fa piacere che non accetti neanche Santoro, perché io credo che gli azionisti della RAI siano i cittadini, tanto più quelli che guardano le trasmissioni, che hanno milioni di ascoltatori, uno share molto buono, e se c'è un giornalista che ha il coraggio di dire le cose, magari con una grande passione, cosa che in effetti è piuttosto rara nel panorama dei nostri media, anche con una grande passione, peraltro dopo quella serata lei l'avrà vista, immagino, con quelle immagini e quelle situazioni, io credo che sia soltanto da togliersi il cappello e sperare che possa ancora lavorare, perché come Santoro non ne abbiamo tanti, purtroppo non ne abbiamo tanti, soprattutto perché la gente pensa che gli azionisti della RAI debbano essere i partiti e non i cittadini, e tutte queste cose qui che purtroppo fanno del panorama dei nostri media una cosa non sempre esattamente.
No, mi scusi però Pier Andrea, qui chiariamo le cose, la RAI, gli azionisti della RAI non sono i cittadini, i cittadini delegano la politica ad occuparsi della RAI, questo è il punto.
Esatto. Ma gli azionisti sono invece i cittadini,
ma questo chi lo...
di utilizzare uno strumento che non è il loro strumento per fare la campagna elettorale 365 giorni all'anno, tutti gli anni, tutti in continuazione.
E dunque il palinsesto della RAI, secondo lei, come dire, è deciso dall'Auditel, è l'Auditel che decide.
Magari lo decidesse l'Auditel,
cioè siccome l'Auditel, a parte che ho capito, siccome tra l'altro le segnalo che la puntata, come giustamente rilevava l'altro giorno Aldo Grasso sul Corriere della Sera, la puntata sotto esame, quella di Santoro su Gaza eccetera, ha avuto gli ascolti, è stata quella con gli ascolti più bassi tra le puntate di Santoro, per cui cioè, lei espone una teoria molto particolare, siccome Santoro va bene, diciamo, ha ascolti, parentesi, non per quella puntata, allora può dire quello che vuole, può rivolgersi al leader dell'opposizione dicendo che vada a Gaza e non in Africa,
ma quella è una battuta,
a me non sembrava una battuta.
Veltroni, è una battuta che secondo me è stata anche molto azzeccata, perché questa storia che il segretario del Partito Democratico ogni tanto se ne esce, che lui doveva fare altro, che doveva fare, è una cosa che va avanti da tempo.
Ma non è vero, l'ha detto una volta, l'ha detto un paio di volte Veltroni anni fa e poi basta.
I giornalisti sono stati lì sempre a parlare di questo fatto, e comunque Veltroni si vuol disegnare un aspetto, diciamo, più di persona sensibile che va cercando i veri valori e tutto quanto e l'etica. Ha semplicemente detto tirate fuori le palle e affrontate questa situazione. E poi comunque io non voglio assolutamente in nessun modo prendere posizione in una parte o in un'altra, ma sì, quando tra due contendenti ci sono 1300 morti da una parte e 10-5 da quell'altra, la questione è molto chiara di chi sta menando più forte e che cosa sta succedendo in quel posto. Quindi
menare più forte, ma che significa menare più forte? Quando c'è la guerra, c'è la guerra, non è che un pranzo di gala.
Ma la guerra non è una guerra, con mille, e questo, e qui ritorniamo adesso, D'Alema ha detto, quando ci sono 1300 morti da una parte e 5 da quell'altra, non si tratta di guerra, si tratta di un'altra cosa. Purtroppo, per fortuna, il segretario generale delle Nazioni Unite se ne è accorto, è andato lì.
Lei non pensa, Pierandrea, che i cittadini israeliani, il governo israeliano e i soldati israeliani proteggano meno? Se mi interrompe, non mi fa concludere. Per cui non
ho capito, ma lei è una settimana che la sta menando con sta faccenda che sono gli israeliani poverini. Io sono d'accordo benissimo.
No, ma io non volevo dire quello, Pierandrea, non ha capito nulla. Io non volevo dire quello, volevo dire semplicemente, non pensa che, siccome lei ha parlato di 1300 morti e dall'altra parte di 5 morti, no, giusto?
Ne ho parlato io, l'abbiamo visto.
Sì, d'accordo, quanti, l'ha detto lei adesso, in questo senso, l'ha detto lei adesso. Lei non pensa, come qualcuno sostiene invece, che gli israeliani fanno tutto il possibile per proteggere i loro cittadini, cioè nel senso dai missili, e non ci sono, così tanti morti? E non
la
ci sono, quello è contro i kamikaze, contro i kamikaze, e meno male che è stato messo il muro contro i kamikaze, che infatti non sono spariti. Volevo dire, la protezione che Israele dà ai suoi cittadini, dai razzi, eccetera, ha evitato, e in generale dagli attacchi, eccetera, ha evitato che ci siano tanti morti da una parte, e invece tanti morti ci sono dall'altra, perché sappiamo come spesso Hamas utilizza gli scudi umani e gli abitanti di Gaza. In pochi ce lo hanno raccontato, Pierandrea, certamente non ce l'ha raccontato Santoro. Bene, 20:15, ancora parola Pierandrea da Trapani, poi traffico. Pierandrea, prego.
Ma io, guardi, la ringrazio di avermi dato questa opportunità per chiarire questa cosa, perché sento che da parecchi giorni che lei insiste su questa cosa, e sinceramente avevo più volte pensato di intervenire. Ribadisco, la questione di Santoro, ogni volta che si va a scavare nelle situazioni, che sia un'inchiesta sull'immondizia, su quello che sia, Santoro va a scavare e non guarda in faccia nessuno, questo è il discorso. E non guardando in faccia nessuno si fa tanti nemici, e sinceramente da un giornalista come lei, che insomma anche lei non ha problemi a dire quello che pensa, io credo che forse lui si potrebbe aspettare un pochettino più di solidarietà, invece che continuare a mettere in luce questa faccenda, che poi alla fin fine quella serata è stata in effetti poi rappresentata molta parte anche dell'altra, della parte israeliana.
Ma guardi, molto poco, ma in ogni caso, Pierandrea, io per esempio, quando c'è stato l'intervento dell'ambasciatore di Israele, se lei ci ascolta, ho detto subito che mi sembrava eccessivo. Altre volte, altri casi sollevati sulle trasmissioni di Santoro mi sembravano anche quelli un po' esagerati da parte di alcuni esponenti della maggioranza, eccetera. In questo caso ho visto una trasmissione molto in cui il racconto di quello che accadeva, insomma, non è che poi ci sia stato, anche perché su queste cose, come ha detto l'Annunziata, è molto facile far vedere i morti, mettere a confronto due persone che hanno vissuto quel conflitto, ma insomma bisogna razionalizzare. Invece Santoro, quando ha sentito la parola razionalizzare, è andato fuori di testa, insomma, questa è la realtà. La ringrazio. 20:17, c'è Daniele che mi scrive un messaggio molto bello: non è detto che chi guarda Santoro lo condivida, io per esempio lo guardo perché lo trovo quasi vergognoso. E poi altri messaggi ancora, eccetera eccetera. Dunque, no, ne volevo trovare uno che non trovo, vabbè, lo troverò. Andiamo a Milano da Davide, buonasera.
Buonasera, io volevo chiedere se per la stessa correttezza politica che stiamo riservando alla Libia, la Francia ci ridarà la Gioconda.
Cioè?
Cioè, se noi daremo 5 milioni di euro alla Libia e se possiamo aspettarci che ci vengano restituiti, venga restituita la Gioconda da parte della Francia, non dico i terroristi, da parte degli altri stati perché sono troppo preziosi, ma se possiamo aspettarci lo stesso rispetto anche da altre nazioni.
Non è male la battuta, i soldi sono un po' di più, non sono solo 5 milioni di euro, sono 5 miliardi di dollari e li pagherà soprattutto l'ENI fino al 2028. In ogni caso, Davide, io credo che un trattato a un certo punto, un accordo ci voleva. Certo, alcune cose sono molto, ancora molto, ci sono dei punti oscuri in questa vicenda. Oggi si è fatto un piccolo passo alla Camera, credo, con un fondo, un risarcimento per gli italiani cacciati dalla Libia. Qualcosa si fa. Chi critica questo accordo critica l'accordo con un dittatore, il fatto che comunque non ci sia chiarezza sulla vicenda dell'immigrazione e altre cose ancora, e ne parleremo nei prossimi giorni. Vuole aggiungere qualcosa?
No, grazie.
Grazie a lei. Andiamo a Modena, Nicola.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire un attimino sulla questione di Obama. Niente, ieri ho visto un po' il discorso dell'insediamento con 2 milioni di persone e devo dire che mi sta sembrando abbastanza eccessivo e surreale tutto questo entusiasmo che sta ruotando attorno a Obama, che in fin dei conti è un uomo e non di certo un messia. E ancora più banale mi sembrano le reazioni della sinistra italiana, che appunto lo vedono come un salvatore, come colui che con poteri magici riuscirà a cambiare le sorti del mondo. Mi sembrano eccessive, anche perché non bisogna dimenticare che l'America è stata quella che ha rifilato in tutto il mondo titoli tossici, scatenando la crisi che stiamo vivendo in questi giorni. Una crisi che, diciamo, è partita da lontano, dall'amministrazione Clinton, con la deregulation su tutte, la deregulation bancaria, e quindi mi sembrano abbastanza eccessive questo entusiasmo che ruota attorno a Obama.
Va bene, la ringrazio Nicola. Riprendiamo un attimo la vicenda di Luana Englaro, perché siamo in collegamento col professor Marco Ranieri, che è direttore del Dipartimento di Anestesia e Medicina degli Stati Critici alle Molinette di Torino. Buonasera.
Buonasera.
Perché lei oggi in un'intervista alla stampa ha detto una cosa molto significativa. Bisogna spiegarla bene, perché altrimenti i titoli possono ingannare, naturalmente. Lei ha detto: se dipendesse da me io non darei mai l'ordine, adesso banalizzo molto e uso magari un'espressione inappropriata, di staccare l'alimentazione dal corpo di Eluana Englaro. Ci può spiegare meglio?
Sì, certo. Io innanzitutto voglio chiedere una cosa. Io penso che un cittadino dello Stato italiano sia tenuto a seguire una sentenza di un tribunale italiano. Io sono un professionista e quindi nel caso della signora Englaro io sono tenuto a mettere a disposizione le mie competenze professionali per svolgere il dettato della sentenza.
Sì, anche se il sottosegretario Roccella, per esempio, a proposito della sentenza, qualche giorno fa faceva notare che c'è una sentenza, evidentemente una sentenza della Corte d'Appello di Milano e anche della Cassazione, ma non c'è un obbligo da parte del Servizio Sanitario Nazionale di ottemperare a questa sentenza.
Sì, questo è vero. Però è anche vero che il paziente che è testimone di Geova e richiede una trasfusione di sangue non deve ricevere una trasfusione di sangue, altrimenti il clinico è perseguibile dal punto di vista penale. E il caso, da un certo punto di vista, della signora Englaro è sovrapponibile a quello del testimone di Geova. Esiste una volontà esplicita di un individuo
riconosciuta da una sentenza, naturalmente.
Il principio della volontà dell'individuo è sancito dalla Costituzione. Questo individuo in questo momento non è in grado di intendere e volere. La sentenza ci dice che la volontà espressa dai genitori surroga la volontà dell'individuo.
Sì.
se lei fosse in grado di intendere volere e avesse espresso la sua volontà di interrompere le cure, qualunque clinico avrebbe dovuto interrompere le cure. Mm. Così come, ripeto, il testimone di Geova rifiuta la trasfusione e nessuno può imporgli la trasfusione.
Dunque, secondo lei il Servizio Sanitario Nazionale, al contrario di quello che dice il sottosegretario Roccella, non dico che ha un obbligo, però se il genitore, in questo caso il Beppino Englaro, chiede ad una struttura pubblica e va da una struttura pubblica con la sentenza in mano, una struttura pubblica dovrebbe accogliere la sua richiesta. Così?
Il problema è che non, secondo me, al di là dell'aspetto del riconoscimento della volontà effettuato dal tribunale, della trasferibilità della volontà dalla signora Englaro, non capace di intendere volere, sì, al familiare, al di là di questo aspetto che non è banale e che, diciamo, può essere riassunto nel concetto del testamento biologico, su cui, ripeto, ricordo, ci sono 4 legislature con una legge un progetto di legge depositato in Parlamento che non riesce ad essere discussa ed approvata. Nonostante questo aspetto, che ripeto non è banale, in realtà non c'è nulla di eccezionale nel caso Englaro, perché di fronte alla volontà del paziente di sospendere le cure è obbligo del medico non forzare il paziente a ricevere queste cure.
C'è un'interpretazione, come lei sa bene, poi torniamo sulla sua intervista alla stampa, che dice: beh, qui non si tratta di cure, si tratta di alimentazione, idratazione, che non sono cure.
E questo, ma infatti questo è il punto che io cercavo di discutere nell'intervista di Marco Accossato sulla stampa.
Sì.
Nessuno può chiedermi di interrompere l'idratazione. Nessuno può chiedermi di interrompere l'alimentazione.
E questo però è il punto fondamentale, professore.
No, perché non sono d'accordo. Perché questi malati sono malati estremamente delicati, estremamente instabili, che nel lungo decorso della storia della malattia possono aver avuto e hanno sicuramente avuto decine di episodi di che hanno complicato l'evoluzione del decorso clinico.
E che cosa è successo? Li hanno salvati, diciamo, da questo punto.
Diciamo, la paziente ha sviluppato una polmonite e questa polmonite è stata trattata. Ora, le potrà sembrare capzioso, ma in realtà non lo è. Io voglio chiarire una cosa. Sul problema della fine vita in condizioni, tra virgolette, estreme, come quella dello stato vegetativo permanente, come quella del paziente oncologico terminale, come quello del paziente in terapia intensiva in cui si riconosce la futilità delle cure, esiste una ampia e consolidata produzione scientifica che ha proposto dei modelli ottimali di trattamento di queste condizioni, dove ottimale vuol dire la salvaguardia della volontà del paziente e, come dire, la minimizzazione del trauma emotivo della introduzione alla pratica clinica di principi di questo genere.
Cioè, allora, io per concludere, professore, lei dice: non leverei mai l'alimentazione, però se ci fosse una emorragia e se le venisse una polmonite, non le darei gli antibiotici, eccetera, perché sarebbe accanimento terapeutico. Questo
esattamente. E che è una cosa che non ho inventato io, cosa che si fa oggi nel 70% dei casi un paziente muore in terapia intensiva.
Assolutamente, però Ranieri, lei sa bene che qui c'è bisogno di un altro intervento, perché evidentemente quelle cose al corpo di Eluana Englaro non possono accadere. Questo è il problema.
Guardi, se la signora Englaro andasse a casa assistita dal punto di vista sanitario per conservare la sua dignità, dire essere certi che non abbia dolore, essere certi che non sviluppi piaghe da decubito, eccetera, eccetera. Naturalmente, certo, ci vorrà tempo, ma ci vorrebbe anche tanto tempo perché si spegnesse attraverso l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione.
Certo, certo.
Sarebbe destinata a spegnersi in una maniera che, non secondo me, secondo la letteratura scientifica internazionale, è la maniera che minimizza l'impatto.
Certo, c'è da domandarsi però, professore, perché non si decide questa strada, perché Beppino Englaro, che invece punta ad altro, diciamo, vuole ottenere un riconoscimento della sua battaglia giuridica.
Ma perché noi stiamo parlando di una battaglia ideologica, non stiamo parlando di un caso clinico, di un caso umano.
Ecco, e questo è molto interessante. La ringrazio molto, professor Ranieri.